L'uomo rimane un mistero per se stesso. Sente una nostalgia per l'essere, un desiderio di durata, di permanenza, di assoluto. E tuttavia tutto ciò che determina la sua vita è temporaneo, effimero, limitato. Aspira a un altro ordine, un'altra vita, un mondo che è al di là di ciò che pensa di essere. Un mondo che è forse altrove. E con queste parole ha inizio una nuova puntata degli Altronauti, la trasmissione a cura del Centro Culturale Sei Altrove. Oggi è venerdì 13 dicembre 2024, siamo in diretta qui dallo studio di Radio Cooperativa e sono le ore 12:03. L'ispirazione che vi ho appena letto è tratta dal Roseto, che è un libro di aforismi di Hermes, che è pubblicato dal nostro centro come casa editrice. Trovate maggiori informazioni su questo libro e più in generale sugli altri libri pubblicati dal nostro centro sul sito internet del centro Sei Altrove, che è www.seialtrove.it. Ripeto, www.seialtrove.it. E tra l'altro vi segnalo che proprio in questo periodo natalizio, che è un periodo per molti di regali, c'è la possibilità anche di poter sostenere l'attività divulgativa del nostro centro e quindi la pubblicazione dei testi che poi diventano spesso anche spunto di riflessione per le puntate degli Altronauti, attraverso anche una libera donazione, quindi la possibilità di acquistare i nostri libri per chi lo desidera, semplicemente al prezzo che si desidera, unendo solo quello dell'eventuale spedizione. Se volete maggiori informazioni, www.seialtrove.it. E vi ricordo anche il sito di Radio Cooperativa, che è www.radiocooperativa.org, sito dal quale, oltre che ascoltare la radio in streaming, è possibile anche visionare il palinsesto della nostra emittente, le novità che riguardano le varie trasmissioni, nonché anche vedere le modalità con cui poter sostenere economicamente Radio Cooperativa. Come sapete, Radio Cooperativa non ha sponsor, non c'è pubblicità tra una trasmissione e l'altra né all'interno delle stesse trasmissioni, a differenza di tutte le altre radio che si conoscono. Questo perché Radio Cooperativa vive unicamente della generosità dei suoi ascoltatori. Quindi è possibile per chi desidera dare un contributo di qualsiasi entità farlo attraverso il nostro sito web, che è www.radiocooperativa.org, ripeto, www.radiocooperativa.org. Lo potete fare o direttamente sul sito, c'è la possibilità di fare una donazione tramite PayPal, oppure anche tramite bonifico bancario oppure versamento su conto corrente postale. Nel caso del bonifico trovate indicato l'IBAN e nel caso del conto corrente postale trovate già il bollettino precompilato in PDF che si può scaricare. Quindi dal sito di Radio Cooperativa, radiocooperativa.org, trovate a sinistra una voce Sostieni la nostra radio e cliccandoci sopra vi si aprirà una pagina dove sono indicate queste modalità. Oppure, se vi collegate con il tablet o con il telefono, trovate le classiche tre lineette su cui cliccare sopra e vi comparirà questa voce Sostieni la nostra radio. Noi vi ringraziamo anticipatamente per la vostra generosità. In questa giornata di sole affrontiamo un tema che ha direttamente a che fare anche proprio con quanto vi dicevo ora, perché qualsiasi attività, sostanzialmente qualsiasi opera, si fonda su una cosa molto importante che è il tempo. Quindi anche il tempo dedicato, ad esempio, per chi viene a condurre una trasmissione o per voi che ascoltate una trasmissione, è qualcosa di molto prezioso, qualcosa di molto sacro. Ebbene, lo scritto che oggi vi leggerò e che trovate nel nostro blog si intitola proprio Sacralizza il tuo tempo. Osservando un seme di grano che germina, si nota che le sue radici si inerpicano dapprima sulla superficie del terreno per poi immergersi e ancorarsi in basso, spingendo il fusto verso l'alto in una linea verticale rispetto al piano orizzontale della terra. Allo stesso modo, quando applichiamo con successo uno qualsiasi dei metodi per il risveglio della coscienza, promuoviamo il depotenziamento artificiale della nostra personalità orizzontale, favorendo contestualmente la verticalizzazione dell'essenza. Mentre per l'agricoltura esteriore la superficie è la terra, quella dell'agricoltura interiore è il tempo. Per cui, maggiore è il tempo che investiamo nell'auto-osservazione, nel limitare le distrazioni e le perdite energetiche, per coltivare meglio l'attenzione e l'applicazione dei metodi offerti dal lavoro, più velocemente progredisce il nostro stato interiore e più la nostra essenza si apre alla verticalità dell'essere. D'altro canto, più tempo sprechiamo nelle nostre distrazioni e idealizzazioni e nella pratica soltanto intermittente, più permettiamo alle nostre abitudini ataviche di riaffermarsi, depotenziando e respingendo i nostri propositi e i nostri progressi. C'è una concorrenza aggressiva, a volte spietata, nell'utilizzo del nostro tempo interiore. E in ambito iniziatico è risaputo che il tempo è cosa sacra per l'uomo. Pensieri, umori, desideri e sensazioni mal governati competono per dominare il nostro paesaggio interno, facendoci sprecare energia e sottraendoci il nostro sacro tempo. Fin tanto che non siamo attivamente motivati e vigili, la nostra aspirazione sarà deturpata e popolata da tutt'altri istinti. sopravvivenza, preservazione e senso di appartenenza ci distrarranno dal nostro stesso essere. Per dedicare più tempo al lavoro interiore dovremmo dunque essere focalizzati a ricordare di più e a dimenticare di meno. Meglio utilizziamo la nostra orizzontalità, la personalità di superficie, più velocemente vedremo progressi nella nostra vita. Come può l'uomo essere indipendente dalle influenze interiori, da quelle esteriori e dalle grandi forze cosmiche? Quando è suggestionato e influenzato, costretto e sottomesso a tutto ciò che lo circonda? L'uomo ordinario è in balia di tutte le cose che non conosce di sé e intorno a sé. Padroneggiare la realtà del proprio tempo interiore, diventare libero, rinunciare alla schiavitù, ecco ciò per cui un uomo dovrebbe lottare. Allorché è diventato, anche solo per poco, cosciente della sua situazione interiore. E questo scritto che vi ho letto si intitola per l'appunto Sacralizza il tuo tempo. È uno scritto di Hermes che trovate nel nostro blog. Come ci si collega al blog? O tramite il sito internet del Centro Altrove, che è www.seialtrove.it, cliccando a destra in alto alla voce blog, oppure digitando l'indirizzo del blog, che è seialtrove.altervista.org. Quindi per chi volesse appuntarselo o ricordarselo, seialtrove.altervista.org, e vi comparirà questo testo come prima immagine del blog, quindi l'immagine di una clessidra che è di apertura a questo testo, che si intitola appunto Sacralizza il tuo tempo. E quindi rendere il tempo qualcosa di sacro. Abbiamo aperto la lettura di questo testo con una metafora. Questa metafora presa in prestito dall'agricoltura, di un'agricoltura esteriore in cui è nel terreno che sostanzialmente poi possono crescere le piante, e invece un'agricoltura interiore in cui la cui superficie, diciamo, non è la terra, non è il terreno, ma è il tempo. E questa cosa l'ho trovata molto, diciamo, interessante, di poter vedere il tempo come qualcosa da coltivare, che può essere coltivato. Molto spesso, come si cita in questo testo, e mi ci riconosco, si vede il tempo come qualcosa che ci piomba addosso, qualcosa di cui si può disporre o di cui non si dispone, ma molto spesso senza che lo si riesca ad amministrare, senza che lo si riesca a gestire, tempo che ci sfugge di mano. In apertura della puntata abbiamo letto proprio un aforisma tratto dal Roseto in cui si parlava di come molte delle cose che determinano la nostra esistenza siano temporanee e quindi soggette sostanzialmente al tempo. Appaiono e scompaiono. E quindi il tempo come possibilità, come terreno che può essere coltivato, è qualcosa di molto interessante, soprattutto per quanto riguarda lo spunto che ne si può che ne può derivare per la nostra vita. In questo testo si parla di, sa come avrete ascoltato, di poter rendere sacro il proprio tempo per dedicarlo sostanzialmente alle pratiche di un lavoro, alle pratiche della conoscenza di sé, e quindi sottraendo tempo a tutto ciò che molto spesso ci è di ostacolo a tutto ciò che occupa le nostre vite e che molto spesso non desidereremmo nemmeno in sincerità, ma che non siamo in grado di poter né riconoscere né tantomeno gestire. Ad esempio, le chiamiamole così, rotture di scatole della nostra vita, che qui vengono definite pensieri, umori, desideri e sensazioni mal governati, che competono per dominare il nostro paesaggio interno. Questa competizione, che viene definita una concorrenza aggressiva nell'utilizzo del nostro tempo interiore, perché molto spesso ci sarebbero molte cose che uno vorrebbe fare, come spesso accade, in un tempo che però si percepisce, al di là che poi lo sia o meno, effettivamente, come limitato. Il fatto di voler anche desiderare più tempo o avere più tempo, credo sia qualcosa che accomuni molte persone. Quante vorrebbero, desidererebbero o avrebbero necessità di più tempo. Tante volte si desidera avere del tempo che sentiamo esserci sottratto dalle incombenze, esserci sottratto soprattutto dalle incombenze dovute alle necessità della vita, della sopravvivenza. Spesso può essere sottratto dal lavoro o appunto da rotture di scatole, da tutte cose che sostanzialmente forse non desidereremmo o non desidereremmo nella misura in cui accadono e che sentiamo privarci di qualcosa di così prezioso che è sostanzialmente il tempo, qualcosa di così prezioso che diventa la metafora della vita stessa, perché noi calcoliamo numericamente parlando, quantitativamente parlando, calcoliamo gli anni della vita, il tempo cronologico come un susseguirsi sostanzialmente quantitativo, per cui noi calcoliamo gli anni della vita, i mesi, le settimane, i giorni, e quindi lo pesiamo questo tempo, lo pesiamo però come qualcosa che sostanzialmente potremmo avere in misura maggiore, ma che spesso però ci sfugge di mano. E il fatto di dedicare molto tempo, appunto, e molto spazio, di conseguenza, nella nostra vita, a cose che sono molto spesso funzionali alla sopravvivenza o alla gestione stessa della vita, ci sottrae tempo per occuparci di altro, per occuparci sostanzialmente di noi stessi, tempo per essere. Quanti vorrebbero avere più tempo magari per dedicarsi a qualcos'altro, a quelli che possono essere i propri interessi, oppure la famiglia, oppure le passioni, oppure semplicemente a conoscersi. Sicuramente viviamo in una società dove, da questo punto di vista, c'è una struttura, c'è un indirizzo che sembra essere proprio quello di distrarre, di facilitare la distrazione delle persone, di ognuno da se stesso. La distrazione sia dalla realtà che lo circonda, sia la distrazione da se stesso, la distrazione dal prossimo che ha davanti, perché deve essere costantemente occupato, deve essere costantemente impegnato. Deve essere occupato al lavoro, deve essere occupato a scuola, deve essere occupato in altre attività di altro tipo, oppure deve essere occupato sul telefono, deve essere distratto da qualche social media. Comunque, in ogni caso, deve sempre essere occupato o distratto da qualcos'altro che non sia la realtà. A questo riguardo vi ricordo, se qualcuno di voi ha delle considerazioni da fare, la possibilità di intervenire in diretta nel corso della trasmissione. Sicuramente credo che il tempo sia un tema molto sentito. Se avete delle considerazioni da fare appunto in materia, potete farlo o intervenendo in diretta allo 049 880 9020. Ripeto, 049 880 9020 per telefonare in diretta, oppure in forma scritta tramite SMS al 345 18 91 68 5. Ripeto, 345 18 91 68 5. E dunque, parlavamo di questo condizionamento sostanzialmente. Noi siamo spinti, questa è comunque la visione della realtà, la mia visione delle cose, siamo spinti ad occupare il nostro tempo molto spesso in cose che sono funzionali alla sopravvivenza. Questo è il modello sociale sostanzialmente che ci viene proposto, poi con sicuramente delle distinzioni possibili, quindi a occupare il nostro tempo in questo modo. E molto spesso non solo c'è questa occupazione poi del tempo, ma c'è anche un altro aspetto in cui, e qui entriamo più nel vivo dell'utilizzo del tempo interiore che viene citato in questo testo, di come poi spendiamo questo tempo, perché non è solo il fatto di dedicare molto tempo, ad esempio, al lavoro o ad altre incombenze che uno dice, beh, però sono necessarie perché scambio il mio tempo e la mia energia in cambio di denaro che per fortuna o purtroppo mi serve per fare la spesa, pagare le bollette, pagare l'affitto, eccetera, eccetera. E quindi c'è una necessità. Ma molto spesso anche nelle attività che in generale si svolgono di qualsiasi tipo, per mia esperienza personale, non si, pur dedicando del tempo, pur svolgendo un'attività, però non si sacralizza quel tempo perché non si è presenti molto spesso alle azioni che si compiono, non si è presenti nel potersi osservare, non si è presenti nel poter osservare ciò che si vive, le proprie emozioni, i propri stati d'animo, eccetera, e nel poterli padroneggiare. E questi ci occupano del tempo, quindi c'è una seconda occupazione, a prescindere dal fatto di come noi poi impieghiamo il nostro tempo, che è quella appunto di pensieri, umori, desideri, sensazioni che non vengono governati o che sono mal governati e che tra di loro competono per dominare il nostro paesaggio interno. Cioè, è come se appunto ci fossero diversi aspiranti dominatori che tra di loro fanno la guerra per il possesso di uno stesso territorio. Questo territorio è il nostro sacro tempo interiore. Quindi abbiamo il desiderio di qualcosa, ma abbiamo anche degli altri desideri che sono del tutto opposti a quelli che quegli altri, abbiamo un istinto che ci spinge in una determinata direzione e la mente che invece vorrebbe qualcos'altro. Di tutto questo a volte ci accorgiamo, ma a volte molto spesso non ci accorgiamo e in ogni caso non abbiamo non riusciamo ad avere la padronanza su questa situazione, sostanzialmente. E quindi c'è questo aspetto ulteriore. Poi, un'altra cosa su cui sostanzialmente mi interrogavo è sul fatto che noi parliamo di dedicare del tempo, ad esempio, in questo caso, in questo testo, parliamo di lavoro interiore e quindi ogni occasione può essere utile per il lavoro interiore, sostanzialmente. Non ce ne sono di preferibile delle altre, anzi, nell'esperienza pratica vissuta nel centro altrove, siccome qualsiasi cosa si svolga è sostanzialmente qualcosa di pratico, molto spesso proprio anche i lavori pratici, le esperienze pratiche diventano uno strumento, nel nostro caso grazie alla visione, alla coadiuvazione, agli spunti di Hermes, ma diventano uno strumento, una possibilità in più proprio per poter dare valore a quell'esperienza. Quindi, oltre a fare un'esperienza in sé, che di per sé può essere qualcosa di meramente anche proprio pratico, concreto, e non immaginatevi chissà quale esperienza trascendente, però diventa un'occasione, se la si utilizza, per potersi conoscere. Io, ad esempio, ho dovuto rendermi conto che molte volte non sfruttavo queste occasioni, né più in generale sfruttavo le occasioni della vita, non rendevo sacro il mio tempo perché non le sfruttavo come possibilità per potermi conoscere, ma semplicemente come qualcosa che riempiva il mio tempo. E anche qui andiamo all'aspetto del tempo come qualcosa che deve essere riempito in qualche modo. Quanti cercano di passare il tempo, di crearsi delle attività che gli permettano di far passare il tempo. E qui andiamo ad un aspetto ulteriore, che è quello del cosiddetto tempo libero, perché poi siamo così condizionati a dover impiegare il nostro tempo per cose che sono funzionali alla sopravvivenza oppure alla gestione della vita, che quando poi effettivamente abbiamo del tempo, ci troviamo a non saperlo come a non sapere come organizzarlo o ad organizzarlo comunque in una modalità che è sempre una modalità che attingiamo dal modello sociale. Quindi non solo questo, diciamo, macro concetto, questo che chiamiamo mondo, che chiamiamo sistema, ci influenza nel determinare le azioni che dobbiamo compiere, ma ci influenza anche nel determinare poi come organizzare, strutturare, soprattutto attraverso i desideri, attraverso le mancanze che andiamo a colmare, quello che è il tempo che dovrebbe essere libero da queste incombenze, cioè il cosiddetto tempo libero. Ora, la nostra personalità è totalmente strutturata su questo sistema, quindi tutte le modalità che ha per poter riempire questo tempo sono comunque modalità su cui ci siamo adattati, a cui ci siamo che abbiamo creato, diciamo, arrangiandoci. Quello che emerge in un contesto come quello del centro altrove è la possibilità di entrare a contatto con delle diverse modalità, con una diversa anche gestione del tempo, più funzionale sicuramente ad una umanità, ad una vita più umana e non sostanzialmente disumana, come è l'organizzazione, diciamo, del tempo, a mio avviso, a livello sociale, perché il fatto che ci si debba dedicare per la maggior parte della propria giornata, delle proprie giornate e dunque dei propri anni della vita, semplicemente a doversi procurare ciò che è necessario per poter sopravvivere e concretamente poi resti poco tempo invece per dedicarsi a qualcos'altro, e in quel poco tempo che tu hai per dedicarti a qualcos'altro, che potrebbe essere te stesso, ma potrebbe essere dedicarti a te stesso anche attraverso una passeggiata. Qui si parla della pratica del lavoro, ma l'autosservazione si può fare in qualsiasi circostanza. Ecco, questo io lo trovo profondamente disumano, sostanzialmente, profondamente involutivo per l'essere umano, il fatto che comunque il rapporto sia totalmente sproporzionato. Noi forse come umanità potremmo esattamente ribaltare questo rapporto e quindi dedicare poco tempo a quello stretto necessario a tutto ciò che ci serve per la sopravvivenza o per la gestione o per il miglioramento della nostra vita, della nostra esistenza, e invece molto tempo a ciò che ci fa star bene sotto tutti i punti di vista, soprattutto sotto il punto di vista interiore. Invece viviamo una condizione che è esattamente opposta, e quindi anche nel tempo che ci resta, che ci rimane poi sottratto a quello che è il lavoro o incombenze di altro tipo, sostanzialmente spesso si è così, tra virgolette, stanchi o così vuoti che non si ha la forza, non emerge nemmeno la forza o il desiderio di potersi dedicare a qualcosa di altro. Vi ricordo il numero della diretta per chi vuole intervenire allo 049 880 90 20, per chi vuole porre delle domande o esprimere delle considerazioni, oppure il numero per gli SMS che è il 345 18 91 68 5. E proprio a questo riguardo arriva ora un messaggio di un ascoltatore che scrive: buongiorno, sarebbe utile nell'osservarsi o dedicare del tempo al proprio interiore sottoporre a giudizio critico soprattutto le proprie opinioni, considerando eventuali antitesi. Grazie allora all'ascoltatore per la sua osservazione, e quindi dice che nell'osservarsi o nel dedicare del tempo al proprio interiore sarebbe utile sottoporre a giudizio critico le proprie opinioni, considerando eventuali antitesi. Allora, sicuramente questo è un aspetto, condivido questa utilità che esprime l'ascoltatore. Ora, questa cosa può avere, secondo me, vari gradi per quella che è la mia esperienza. C'è sicuramente un grado che può essere filosofico, quindi più astratto, perché se parliamo di opinioni, comunque di antitesi, allora parliamo del fatto che uno può avere un'opinione e potrebbe riuscire, se è abbastanza sincero e onesto con se stesso, a distaccarsi da questa opinione che ha, e quindi a valutare non solo se questa opinione è aderente alla realtà, l'opinione che ha di qualcosa, ma anche se non possa essere vero il contrario, perché quando parliamo di antitesi parliamo di un'idea che è opposta alla nostra. Quindi, ok, io posso essere di sinistra e prendere in considerazione le idee di destra. Io posso pensare una cosa, posso pensare che qualcosa è brutto e quindi prendere in considerazione l'idea di chi invece pensa che qualcosa è bello o di chi ha stima di qualcosa di cui io non ho per nulla stima, eccetera. E quindi prendere in considerazione anche le tesi opposte alle mie. Qui siamo su un discorso filosofico. Però questa cosa la si può applicare a qualsiasi ambito della propria esistenza, e quindi soprattutto quando possono avvenire gli scontri con qualcun altro che la pensa in modo diverso da noi, o quando dobbiamo rapportarci con qualcuno che ha delle modalità anche comportamentali diverse dalle nostre. E quindi qui andiamo su un aspetto che è più concreto. Quello che ho potuto vedere nella mia esperienza è che per fare questo bisognerebbe diventare consapevoli almeno un po' del fatto che la propria opinione può non essere l'unica possibile, che il proprio punto di vista può non essere l'unico possibile. Quindi già il fatto di poter prendere in considerazione questo ci permette effettivamente di sottoporre a giudizio critico le nostre opinioni, secondo me, e quindi di valutare effettivamente se il nostro punto di vista non possa essere solamente uno dei punti di vista possibili su qualcosa. Soprattutto se sono punti di vista che in noi sono molto radicati, che generano attaccamento o che molto spesso noi adottiamo e diamo per scontati, ma senza una reale motivazione, semplicemente perché noi ci siamo strutturati, adagiati ad un determinato comportamento e quindi lo consideriamo l'unico possibile. Io nell'esperienza di questi anni ho visto che questo accade quando tu entri in contatto con qualcuno che ha dei punti di vista che sono radicalmente diversi dai tuoi, e quindi questo può portarti non solo ad una diversità di opinione, come dice l'ascoltatore, quindi su un piano intellettuale, diciamo, su un piano mentale. E anche qua, se tu sei un assolutista, come ad esempio io ero, forse sono anche sotto certi aspetti, già anche questo è una difficoltà, il dover accettare l'esistenza delle idee altrui. Ma quando poi, oltre alle opinioni, entri in contatto con altri modi di essere, altri modi di fare, quindi puoi vivere anche una forma di irritazione nei confronti delle modalità delle altre persone, eccetera. E quindi tutto questo fa parte della pratica sicuramente autoconoscitiva, anche il fatto di poter integrare delle modalità, dei modi di fare che sono molto diversi dai tuoi. E quindi prendetemi in considerazione che i tuoi non sono gli unici possibili, ma che sostanzialmente esistono anche gli altri. Non è, può sembrare una cosa banale, diciamo, semplice, però mi sono reso conto che non è così, non è quello a cui, secondo me, veniamo normalmente educati, quantomeno oggi, a cui veniamo cresciuti. Ognuno di noi, in un modo o in un altro, è come se crescesse credendo di essere da solo, di essere l'unico. E questo è un aspetto. E l'aspetto molto più importante ancora di questo che vi ho citato, per la mia esperienza, è ovviamente entrare a contatto con qualcuno che ti permetta di... che ti dia una luce diversa su quelle che sono le tue opinioni, i tuoi modi d'essere, eccetera. E che nel tempo tu possa verificare anche l'affidabilità di questa luce, il fatto che effettivamente le cose che ti vengono mostrate poi si verificano, sono vere, eccetera. Per me questo punto di riferimento è stato l'insegnamento di Hermes, pur con tutte le resistenze che ha trovato e che tuttora talvolta trova, perché sono resistenze dovute all'attaccamento proprio ai propri punti di vista. E quindi senza qualcun altro che ti possa mostrare qualcosa, questa ovviamente è la mia esperienza, da solo non riesci a vederlo, quindi da solo non riesci a accorgerti spesso di aver commesso un errore, qui parliamo di errore di valutazione, o di esserti comportato in un modo che può essere immaturo, infantile o scorretto o egoistico o qualsiasi modo, diciamo, uno possa avere di comportarsi, perché noi tendiamo molto spesso a dare delle giustificazioni ai nostri comportamenti e quindi noi ci autoinganniamo, non solo ci viviamo, prendiamo lucciole per lanterne da soli, ma molto spesso diamo delle giustificazioni ai nostri comportamenti, per cui se io mi trovo tra me e me, posso osservarmi, posso analizzarmi, ma se non ho maturato questo distacco dall'idealizzazione che ho di me stesso, tenderò sempre a giustificare il mio comportamento, perché alla fine io comunque non sbaglio, io sotto sotto sono perfetto, eccetera. O quantomeno, insomma, se sbaglio, sì, vabbè, però è poca cosa. Ecco, quindi tendiamo sempre a giustificare molto le nostre argomentazioni, perché sono le nostre, i nostri modi di fare. E quindi serve questo distacco per poter distaccarsi anche dalle giustificazioni o vedere come le giustificazioni ci impediscono di crescere, perché alla fine se tu giustifichi ogni tuo comportamento sostanzialmente non impari niente, non impari nulla e quindi non cresci. Per chi appunto vuole telefonare, lo 049 880 90 20 è il numero per intervenire in diretta, ripeto 049 880 90 20, oppure il numero per gli SMS, come chi ci ha scritto, è il 345 18 91 68 5, ripeto 345 18 91 68 5 per gli SMS. Abbiamo letto questo testo, vi ho letto questo testo che si intitola Sacralizza il tuo tempo, un testo di Hermes che trovate nel nostro blog La Via della Rosa, il cui indirizzo è seialtrove.altervista.org, dove si parla del tempo come sostanzialmente di un terreno che è possibile coltivare. Si fa l'esempio di un seme di grano che, quando germina, prima sviluppa le sue radici sulla superficie del terreno, quindi su un piano che è orizzontale, e poi si immerge e si ancora in basso, spingendo il fusto verso l'alto in una linea verticale. E altrettanto, scrive Hermes, quando applichiamo i metodi per il risveglio della conoscenza, promuoviamo quindi questo depotenziamento artificiale della nostra personalità orizzontale, favorendo però la verticalizzazione dell'essenza. Questo piano orizzontale e verticale, che qualcuno che ci ascolta da più tempo forse ha già sentito, ne abbiamo dedicato anche ulteriori testi, spunti di riflessione e ulteriori trasmissioni, come il piano della personalità e il piano dell'essenza, è qualcosa che si intreccia nella nostra esistenza, che non si può tagliare sostanzialmente, per quanto riguarda la mia esperienza, almeno non si può distinguere e tagliare nettamente con un coltello ciò che è personale da ciò che è essenziale, perché le due cose vanno insieme, fanno parte della nostra vita. Nella puntata precedente abbiamo parlato dell'essenzialità, abbiamo parlato proprio di seppellire l'essenza. Quindi l'essenza, la nostra parte vera, la nostra parte autentica, la nostra parte spontanea, è sepolta, sepolta da molte cose che molto spesso nemmeno vorremmo, nemmeno desidereremmo in realtà, ma che ci ritroviamo però costantemente a vivere, come se la vita fosse qualcosa su cui appunto non avessimo padronanza. E qualcosa di cui non abbiamo padronanza molto spesso è proprio il tempo, come si scrive in questo testo. Ebbene, nel piano in cui si parla, dunque, ciò che è orizzontale e ciò che è verticale sono l'uno funzionale all'altro, come nel caso del seme di grano, le cui radici si inerpicano dapprima in modo orizzontale, poi in verticale, salendo verso l'alto. Tutto ciò che ci permette di elevarci è qualcosa sostanzialmente di essenziale, chiamiamolo spirituale, chiamiamolo come vogliamo, e invece il piano orizzontale è quello della vita quotidiana, che però comunque ci serve. Ora, la possibilità che qui viene citata è quella di poter usufruire anche di tutto ciò che riguarda la nostra personalità, quindi le nostre necessità, i nostri rapporti, tra virgolette, personali, per poter crescere in modo verticale. Anche. Ovviamente rimanendo solo su un piano orizzontale, su un piano superficiale, si vive solamente una superficie della realtà, soltanto una dimensione, ma ce ne sono molte altre. Molte volte ci si accorge guardandoci intorno che qualcosa ci circondava e noi non ce ne eravamo accorti, qualcosa era successo e noi non ce ne eravamo accorti, o ce ne siamo accorti dopo molto molto tempo, perché dedichiamo appunto. Dove eravamo quando, dov'ero, quando, dove sono quando non mi accorgo delle cose che succedono? Molto spesso sono astratto dalla realtà, sono dentro un pensiero, sono dentro un'idealizzazione, sono da qualche parte che non è sostanzialmente il presente e quindi sto sprecando, tra virgolette, il mio tempo. Guardando da questo punto di vista, viene da mettersi le mani nei capelli perché uno molto spesso rischia di passare un'intera vita, un'intera esistenza, quindi con le cose che ti passano davanti e tu non le vedi, sia fuori di te che dentro di te. Questo invito a sacralizzare il tempo è un invito a poter quindi riacquisire padronanza, la vedo così, sulla propria esistenza, ma più che altro accorgersi forse anche proprio di vivere, accorgersi di esistere. Perché molto spesso uno non si accorge che sta vivendo, non si accorge che sta esistendo, non si accorge che sta respirando, che sta parlando, eccetera. Non è cosciente di ciò che fa e lo fa in modo meccanico. Quindi c'è una meccanicità che vive al posto nostro. E proprio a questo riguardo, il testo che vi ho letto, e che se volete appunto potete trovare nel nostro blog La Via della Rosa, si conclude con una citazione di George Gurdjieff. E la citazione è questa che ora vi leggo: senza la conoscenza di sé, senza la comprensione del moto e delle funzioni della sua macchina, l'uomo non può essere libero. L'uomo non libero, tra parentesi, è solo una macchina. Non può governarsi e resterà sempre uno schiavo in balia delle forze che agiscono su di lui. Ecco perché negli insegnamenti antichi la prima richiesta a chi si metteva sulla via iniziatica della liberazione era: conosci te stesso. Quindi, da questo punto di vista, diciamo, quella meccanicità di cui vi parlavo, appunto, è quello che ci rende sostanzialmente schiavi, ci rende in balia di forze che agiscono su di noi, ma su cui non abbiamo padronanza, quindi in balia di reazioni, eccetera, molto spesso meccaniche, di emozioni che prendono il sopravvento sulla nostra vita in modo meccanico. E che ci portano a vedere le cose poi influenzati da quell'emozione, che molto spesso non ha a che fare con la realtà di quello che sta accadendo, ma che è semplicemente un'associazione che vivi riesumando un'esperienza passata. E senza accorgersi di questo e senza riuscire ad esercitare una padronanza su di ciò, sostanzialmente non riesci ad emanciparti sostanzialmente da quella condizione. E vivendo questa cosa in modo ciclico, in modo meccanico, in modo ripetitivo, sostanzialmente resti una macchina. Questo è quello che io posso vedere su di me. Quindi per conoscenza di sé si intende appunto questo che qui viene citato, la comprensione del moto e delle funzioni, quantomeno della sua macchina. Quindi il conoscere se stessi è sostanzialmente prima di tutto questo. Poi da qui si può partire per un processo di liberazione, e quindi il desiderio di poter essere libero significa rinunciare alla schiavitù. Anche qui abbiamo dedicato delle puntate alla rinuncia, ma molto spesso, siccome noi viviamo conformati ad un sistema in cui c'è una modalità di vita e questa modalità di vita è l'unica cosa che conosciamo, noi non desideriamo molto spesso la libertà, ma noi desideriamo la schiavitù e la coloriamo attraverso poi quelle che sono le emozioni, i sentimenti, i colori, i suoni che la schiavitù può assumere. Una schiavitù dorata, una schiavitù decorosa, una schiavitù profumata sostanzialmente, ma desideriamo la schiavitù. E lo facciamo perché è l'unica cosa che conosciamo sostanzialmente. E mentre il processo di rinuncia alla schiavitù è un processo quindi di spersonalizzazione, di verticalizzazione, dove si permette a qualcos'altro di poter emergere. Quell'altrove che si citava all'inizio della trasmissione, nella lettura dell'aforisma, appunto, il fatto di poter essere altrove in un piano in cui non si è determinati da ciò che è temporaneo, da ciò che sorge e tramonta costantemente, è un po' secondo me questo, perché anche i nostri pensieri, i nostri desideri sorgono e tramontano incessantemente, e quindi non smetti di desiderare una cosa che subito in realtà ne desideri un'altra, anche cose che possono essere in contraddizione, e quindi sostanzialmente sei sballottolato qua e là, dentro di te soprattutto. Pronto?
Ciao carissimo San Piero, ciao.
Ciao Piero, ben trovato.
Sì, ah, senti, faccio una mezza scorrettezza. Approfitto di parlare con te per ringraziare Dennis per la meravigliosa telefonata che ha fatto stamattina, che mi è piaciuta molto e condivido parecchio. Scusami se mi
Va
sono
bene,
permesso
nessun problema.
di fare queste cose un po' da cortile, questi giochi da cortile, ma ho piacere proprio di ringraziarlo. Con questa premessa volevo dirti, sai, spesso, beh, intanto nella tua trasmissione sento delle telefonate interessantissime. Tu sei una fucina di riflessione di anche noi poveretti, cioè mezzi analfabeti di filosofia, sei uno stimolo per imparare, per capire, per stimolarci, per pensare. È doveroso, anche se mi sento un analfabeta, di premettere che spesso senti quel luogo comune delle persone, perché meno uno sa, più è convinto di sapere. Di solito la persona molto ignorante, magari, che ne so, è un bravo muratore, in virtù che sa fare i muri bene, pensa di aver capito la vita, il mondo, le origini, le finalità della vita, tutto, ed è convinto che gli altri siano scemi perché non sanno fare un muro. Sei d'accordo su questo? Cioè, quel luogo comune di dire, senti, a parte star qua a filosofare tante chiacchiere, invece la filosofia è trovare le origini del pensiero, il concetto, la verità.
Sì, è una cosa che mi trova d'accordo. Poi ovviamente ogni cosa ha il suo spazio, c'è cioè, sicuramente un tempo per la riflessione, un tempo per la concretezza, e quindi sicuramente ha la sua dignità.
Ma difatti mi sembrava che fosse Hegel che diceva il concetto, poi bisogna realizzare il concetto.
Certo, infatti è quello molto spesso l'aspetto proprio
Ma
importante.
io ti dirò che in modo molto, molto, tra virgolette, da bar, tutti questi concetti che sento, poi io cerco subito di dire, quindi cosa posso fare? Come posso attuare? Come posso avere spunto di riflessione al lato pratico. Non è che cerco la prova empirica, cerco di attualizzare e mettere a frutto quei consigli. E ti posso assicurare che quando vorrai al mio numero mi telefoni, ti offro un pranzo e mi farebbe molto piacere farti dei racconti, se magari hai tanta pazienza e se hai voglia. Magari se mi chiami, ecco, un venerdì finito qua, ci troviamo, ti porto a mangiare il baccalà, pesce, se ti piace, insomma, il venerdì sai che.
Ti
Senti
ringrazio,
una
Piero.
cosa, vabbè, finita questa marchetta, che non è una marchetta perché odio i ruffiani, tu hai capito che io con te sono anche sgradevole se esplicito quello che penso, cioè di te penso solo bene, l'hai capito, se non manco ti chiamerei. Oh, con questa premessa, no? Filosofare, cercare di rubacchiare questi giganti intellettuali che ci hanno scritto, ci hanno spiegato, per prenderci per mano ed aiutarci a vivere meglio, a capire un po', a dare un senso alla vita. La saggezza è quello che ti permette di evitare tutti quei trabocchetti della vita, cioè di attutire, di ammortizzare le angosce della vita, di raccontarti delle spiegazioni che abbiano una loro logica. La metafisica sì, quando metafisica, tu guarda che io ti sto chiedendo, ma voglio imparare da te, voglio che tu dopo mi dici, guarda Piero, questo hai capito, questo correggi, qui non hai capito niente, qui hai detto una sciocchezza, cioè io ti sto, cioè cerco di chiudere la telefonata e di portare il mio contributo di riflessione a tutti noi che ascoltiamo la radio e a te che mi spieghi certe cose. La metafisica apprezzabile quando fiuti il progresso scientifico. Cioè, tanti giganti tipo Galileo Galilei, cioè voglio dire, erano talmente potenti mentalmente che loro secoli prima avevano intuito. Cioè, tu adesso devi calcolare un ponte, cioè, tu lo fai ancora in, non dico in Newton, ma in Deca Newton, cioè sono passati secoli ma usiamo ancora Newton. Cioè, ci sono state delle conquiste scientifiche che ancora oggi sono i portanti nella nostra struttura di vita, di quotidianità, di sopravvivenza. Ti ho fatto tutta questa premessa per dirti che il cervello, solo leggendo queste cose, magari poche cose, però capendole, cioè non leggendo interi libri, e, cioè magari io mi vergogno a dirti, io delle sere mi leggo due o tre pagine di un libro perché le leggo e mi accarezzano lo stomaco, mi addormento meglio. E non dico che ogni volta che le leggo sono trovo delle novità, però le faccio mie e mi sento più robusto mentalmente nell'anima. Non so, mi stai capendo o sto andando da...
Sì, sì, ti sto capendo.
Da psichiatria. No. È come un film, io mi vergognavo a dire che ho visto 6 volte Il pianista sull'oceano, 900, e invece poi ho trovato un ragazzo così a una cena, laureato in scienze del cinema, mi ha detto, io mi ricordo, l'ho visto 10, 9, 11 volte, perché poi ogni volta che l'ora vedi hai i canali aperti, chiusi, e ogni volta noti un qualche cosa e cresci, percepisci e diventi più sensibile. Io sto facendo tutte queste prefazioni per dirti che un certo pensiero è frutto di una riflessione, di una appoggiato su dei picchetti di letture, di riflessioni, di logaritmi, cioè capito, di funzioni, cioè di curve gaussiane con gli intrecci, le risultante, di una logica mentale, non so se mi capisci, non solo di una simpatia visiva, cioè capito? Cioè mangiare non con gli occhi ma col gusto. Cioè sì. Ci sono dei pometti brutti, ammaccati, che fanno schifo e sono zuccherini, altri che sembrano belli qua e là, con la buccia de plastica, capito? Io sto facendo un'infinità di cose per dare peso a quello che ti voglio dire. In questi giorni, voglio dire, mi sono letto un po' qualche cosa su Foucault, decostruzionismo, che dicevo, cosa se ho decostruire, demolire una casa, che parolone, no, è la falsificazione della comunicazione. Delle volte noi magari non siamo minimamente preparati, io sono analfabeta, qualcosina, ho capito, c'è gente che proprio è zero, ed è convinta di aver capito e si fa infinocchiare da delle chiacchiere, perché basta cambiare una vocale o un congiuntivo e stravolgi il senso e sembra una frase ad effetto che si fa una ragione che invece proprio poggia proprio sulla truffa verbale, sugli interessi di parte, sulle partigianerie, sulla stupidità umana. Cioè io quando c'è stato il vaccino, io sono sincero, ho avuto subito una brutta sensazione, sono sincero. Poi quando ho sentito la tachipirina alla vigilia attesa, parlavo con un'infermiera vecchia, mi diceva guarda che la febbre alta è una volta i bambini mettevano lo straccio perché è la prima autodifesa, che la febbre alta ammazza i virus. Allora se mi dicono che non è un'infezione ma è un virus, cioè, mettere la tachipirina butta giù la febbre, cazzo, mi apri le porte. Se poi inizia un'infezione, inizia un virus e non lo prendo subito con gli antinfiammatori o un antivirale, la vigilia attesa vuol dire aprire le porte, che se uno era un po' tra vecchio moriva. E adesso sai che è un'uscita la storia, è giusto che non paghino le multe, che hanno annullato le multe, ma se uno ha un po' studiato un po' di geometria, di logica, di matematica, ha letto qualcosina, ha cercato il cervello di non portarlo all'ammasso, di ascoltare le tue trasmissioni e capire il pensiero profondo, la logica. Ma scusa un attimo, ma in Italia, sole 24 ore, 50% della gente non paga le multe. In Austria, se tu fai un'infrazione, devi pagare subito, se no ti fermano la macchina. Addirittura se non paghi una multa ti fai un mese di galera o di lavori socialmente utili. Qui il 50% della società non paga multe, non paga tasse, E addirittura poi, se tu tutta la vita hai fatto furbacchione, hai la sociale, non te la possono neanche pignorare. Però vanno, cioè tu accendi la televisione adesso, ancora adesso stanno parlando delle 100 euro, se chi non ha pagato i 100 euro, che non ha fatto il vaccino, che voglio dire, a quelli che hanno tolto lo stipendio, non li hanno fatti lavorare, hanno usato il fascismo economico, il ricatto, la dittatura, adesso i giudici in Cassazione gli stanno ripristinando lo stipendio, cioè stai legittimando che chi ha protestato aveva ragione, insomma. Ma a fronte non di un discorso appoggiato sulla stupidità, sull'isterismo, sulla presa di Gualtieri e Ghibellini, un ragionamento, cioè penso, io non so tutte le leggi della Costituzione, ma penso che ci sia legittimo la libertà di autocurare, cioè uno se vuole morire, non vuole farsi la chemioterapia, è libero di non farla, cioè hanno persino verificato che chi aveva il vaccino lo trasmetteva, perciò non era neanche più un pericolo pubblico. E dopo tutte queste solte, tutte queste cose, ma allora la domanda che faccio a te, se uno avesse una laurea in filosofia, ma non regalata, non rubata, non da impostore, ma avesse una laurea come quella che hai tu, io non voglio metterti neanche in condizioni di imbarazzo, perché allora non mi saresti simpatico. Ti prego, non ti sto chiedendo ti sei fatto il vaccino o cosa pensi, ti dico solo una cosa: sto ragionando benino o ho detto una serie di minchiate? Tutto qua, scusa della lungaggine, però avevo voglia, sai, non di sfogarmi, di costruire un ragionamento dignitoso, cioè di dire abbiamo ragionato, non abbiamo sparato puttanate, non abbiamo parlato in modo dogmatico, abbiamo cercato di usare il cervello, sai, come quello lì che diceva, l'uomo è uscito da uno stato di inferiorità, di minorità, nel quale si era autocacciato, aveva delegato gli altri a ragionare per lui, e dopo c'è colui che magari fa anche il sapientone allineandosi al pensiero unico, che poi è il pensiero dello strapotere economico mondiale, quello che Leopardi diceva, l'uomo virus dell'universo, mi sembrava che Leopardi, Giacomo, non fosse tanto uno stupido, addirittura quando ha scritto una lettera al Parini, a un suo compagno, e gli ha detto, fa la cortesia, se dovete vedermi sfigato perché so gobbo, gibuto, questo, quello, lasciate perdere. Lui è
un
illuminista, contestava persino l'illuminismo perché era una persona onesta e molto intelligente. Ciao, grazie.
Ciao, grazie a te Piero. Allora, vabbè, diciamo, questa è una telefonata un po' tra parentesi, perché parlavamo del tempo, però sicuramente tutto c'entra, perché come vi dicevo, alla fine ci sono tanti aspetti di noi che concorrono nel voler gestire il nostro tempo, e noi ci crediamo liberi, molto spesso è questa la condizione che viviamo, quando sostanzialmente non riusciamo a avere padronanza sul nostro tempo, su quello che ci accade, sui nostri stati interiori, sulle nostre risposte, reazioni meccaniche. Questo è un fatto, e questo si aggiunge al di là del fatto che viviamo in una società dove l'intera nostra vita, l'intera nostra esistenza, quindi sembra funzionale al privarci del tempo, cosa che invece non si vive con questa modalità proprio nel nostro centro, ad altrove, dove da sempre Hermes dice il tempo è la cosa più importante che abbiamo, una cosa che abbiamo. Effettivamente riscontro che nel modello di vita che noi, che grazie alla visione di Hermes si è realizzata nel piccolo del centro altrove, il tempo è proprio molto più valorizzato, grazie al cielo, perché vengono meno tutte queste necessità, tutte queste incombenze, vengono molto meno, anche se comunque ci sono, che invece sottraggono il tempo nella società come concepita, diciamo, ordinaria. Perché ho fatto questa premessa? Perché quello che Piero ha citato, uno dei tanti esempi, diciamo, il fatto che comunque sia stato usato a livello sistemico, insomma a livello politico, il lavoro come strumento di ricatto per indurre delle persone comunque a fare delle scelte che altrimenti forse non lo avrebbero fatto, in questo caso in ambito sanitario, ma un domani potrebbe accadere sicuramente in qualsiasi altro ambito, è un rendere idea di come, ad esempio, il fatto di svolgere una professione, di avere uno stipendio, di avere un lavoro, sia qualcosa di determinante o quasi, insomma, necessario nella nostra società. E che cos'è questo se non il dare il proprio tempo e la propria energia in cambio, cioè per uno scambio economico? Ma noi siamo abituati a concepire questa cosa come una cosa ordinaria, come una cosa normale che debba avvenire. Diciamo, perché ci siamo semplicemente abituati. Ora Piero chiede se uno avesse una laurea in filosofia non regalata o seria, diciamo, come la penserebbe. Io ho trovato sicuramente nelle premesse del ragionamento di Piero, insomma, quello che passo dopo passo, insomma, ha detto, ci ho trovato, diciamo, ragionevolezza sicuramente. Il fatto che uno possa porsi delle domande quando succedono determinate cose, quando determinate cose lo toccano, è molto importante. Ed è essenzialmente quello che quantomeno, non dico che ci renda liberi, perché non ci rende liberi, ma almeno, insomma, ci evita delle situazioni che possono essere sicuramente molto spiacevoli. Però per quella che è la mia esperienza, molto spesso quando viene toccato un aspetto come può essere la sopravvivenza, che può essere la sopravvivenza nel caso della possibilità di contagiarsi, o la sopravvivenza appunto per quanto riguarda il fatto di doversi procurare il cibo, eccetera, anche molti di noi che forse hanno delle convinzioni, delle idee, poi queste convinzioni, queste idee sono effettivamente messe molto spesso in discussione, perché l'istinto è qualcosa che comunque ci determina e agisce in noi indipendentemente molto spesso da quello che pensa la nostra mente. E quindi non sempre, non tutti sostanzialmente poi si comportano in modo tale da come non in modo coerente con ciò che pensano. E quindi far leva sulla paura della sopravvivenza è sicuramente qualcosa che può spingere molti anche a fare delle scelte che altrimenti non farebbero. Questo è quello che io penso. E sicuramente c'è, da un lato, dunque, chi può sfruttare questa paura, diciamo, perché la conosce, e dall'altro, chi invece, in questo caso siamo noi esseri umani comuni, abbiamo una possibilità, che è quella di poter. E questi sono gli spunti che si cerca di dare attraverso questa trasmissione, una possibilità che è quella di poterci conoscere, e dunque più riusciamo a poter scorgere in noi questa meccanicità, queste reazioni meccaniche, e meno spazio diamo a tutto ciò che ci può astrarre dalla realtà, meno spazio diamo anche alle paure che possono essere irrazionali e immotivate, che possono spingerci a fare delle scelte che normalmente in condizioni ordinarie non faremmo, ma che magari facciamo solamente perché siamo condizionati dalla paura. Questa è la mia risposta che do. Non tanto da chi ha una laurea in filosofia, perché mi permetto di dire ovviamente che non c'entra la laurea in filosofia o in qualche altra materia, o l'avere una laurea o non averla, perché non è, secondo me, né nel caso che ha citato Piero, né nel caso in generale della vita, ciò che fa la differenza. Perché una persona può avere una laurea semplicemente perché ha acquisito delle nozioni, o perché ha ripetuto quello che gli veniva detto ed ha saputo ripeterlo bene e gli hanno dato un attestato, oppure può averlo perché effettivamente quella materia l'ha fatta sua. E così vale per qualsiasi cosa che ci capita nella vita. Cioè, noi possiamo effettivamente essere competenti di qualcosa oppure no. E dico questo perché Piero ha iniziato il suo intervento parlando appunto di questo, del fatto che ognuno pensa di essere in qualche modo competente nel suo ambito, eccetera. Io però vedo questo, che se è vero che la filosofia non è parlare dell'essere, perché noi qui facciamo una filosofia che è fondata sulla realtà, non è una filosofia astratta, diciamo, quella delle università, ma è un il parlare dell'essere può essere un parlare fine a se stesso, di chi poi non ha mai sperimentato quello di cui parla, oppure può essere qualcosa che si cerca di mettere in pratica. Io posso portare testimonianza a Piero che non sempre quello che si riesce a capire di sé, quando poi lo si va a vivere, lo si riesce a mettere in pratica. Quindi anche il fatto di poter essere coerenti, avere una determinata idea della libertà, come ad esempio l'ha espressa Piero, c'è chi riesce poi a metterla in pratica, ecco, o c'è chi invece in determinate situazioni può vivere delle condizioni di paura che lo spingono a fare delle cose che possono essere diverse da quelle che invece normalmente contemplerebbe. Pronto?
Pronto, sono Antonio dell'Arcella, ciao
Antonio,
Jacopo,
ciao, ben
ciao a
trovato.
te e a tutti gli ascoltatori. Senti, io distinguerei sulla questione del tempo, c'è i bioritmi, i tempi della natura e ci sono i tempi sociali o i tempi culturali. Il tempo personale è un compromesso fra i bioritmi e i tempi sociali, culturali. Nel momento attuale del mondo, di quelle cose che succedono, io vedo invece vedo dei pericoli per raggiungere questo equilibrio, questo compromesso tra i bioritmi e i tempi sociali. Vedo un ostacolo nei tempi della velocità della tecnica, i tempi del narciso, del narcisismo e i tempi della paura, della rabbia. Ecco, mi piacerebbe sentire la tua opinione. Ciao.
Ciao Antonio, grazie mille per questi spunti di riflessione. Quindi, li ripeto, vediamo se li ho elencati correttamente. Allora, gli ostacoli che Antonio vede sono la velocità, quindi, della tecnica, il narcisismo e la paura. Allora, beh, sicuramente per questi due aspetti, allora sull'aspetto, per quella che è la mia esperienza, insomma, l'aspetto che dice Antonio della paura è sicuramente qualcosa che può essere facilmente sollevato e lo vediamo, insomma, sicuramente in questi anni, basta vedere le dinamiche di questi anni, sono sicuramente dinamiche informative in cui la paura ha svolto un ruolo molto importante, quindi non c'è solo l'aspetto che citava Piero relativo alla salute, ma poi anche sempre l'aspetto comunque della crisi internazionale, della guerra, quindi sempre sugli aspetti di sopravvivenza o la sopravvivenza economica. Quindi sicuramente quello che io vedo sicuramente è una condizione in cui l'essere umano viene mantenuto in una condizione, se si fa condizionare da queste influenze, legata soprattutto alla necessità di sopravvivere, alla paura di non farcela, di non sopravvivere o che qualcosa comunque di brutto possa accadere, eccetera, e questo lo rende più condizionabile. Quindi sicuramente è qualcosa con cui, per quella che è la mia esperienza, solamente potendo vedere questa paura, riesci comunque a potertene quantomeno in parte distaccare. Molto spesso siamo totalmente immersi in queste condizioni che noi viviamo. Ed è difficile soprattutto potersene distaccare. Quindi l'aspetto del narcisismo credo sia qualcosa che sia connaturato un po' anche questo è qualcosa in cui siamo facilmente indotti, però forse può riguardare ognuno di noi, io credo, insomma, nella mia esperienza, perché il narcisismo forse oggi è più sviluppato perché siamo più deboli e magari siamo meno a contatto con la realtà e quindi, come dicevo, ognuno crede di essere, nell'assoluto, crede di essere l'unico portatore della verità, che il proprio punto di vista sia il migliore, che quindi ognuno idealizza se stesso e diventa sostanzialmente un po' un narciso, chi più chi meno, chi magari lo mostra di più, chi lo mostra di meno, ma questa è sicuramente la condizione una condizione molto comune, secondo me va di pari passo per quella che è la mia esperienza con l'astrazione dalla realtà, quindi più siamo astratti dalla realtà, più idealizziamo forse la nostra immagine ideale e diventiamo in questo caso dei narcisi. Da un punto di vista o da un altro, forse c'è chi è più narciso su un piano emotivo, c'è chi è più narcisista su un piano ideale, ideologico. Per quanto riguarda la velocità della tecnica, guarda, sicuramente ci sono diversi punti di vista che si possono avere, che si possono esprimere. C'è chi ritiene che alla fine la tecnologia sia utile all'essere umano per evolvere nella sua velocità. C'è chi ritiene che la tecnologia nella sua velocità sia un frutto di un'accelerazione degli eventi che è più generale, riguarda comunque l'evoluzione dell'essere umano o del pianeta. C'è chi ritiene invece che sia esclusivamente per il 99% un ostacolo che dovrebbe auspicabilmente essere eliminata per poter liberare l'uomo, quindi sicuramente ci sono diverse posizioni, diverse opinioni, però rimaniamo sul piano delle opinioni. Io, per quanto riguarda la mia esperienza, la vedo come qualcosa che può essere utile, ma può essere utile nella misura in cui uno effettivamente ne assume padronanza e lo può far diventare uno strumento. Non so se per la maggioranza delle persone, me compreso, sia effettivamente uno strumento o non sia invece una distrazione che comporta molto spesso una perdita di tempo. E appunto ci astrae dalla realtà perché, secondo me, molto spesso è così. Quindi bisognerebbe soppesare poi quali sono i vantaggi, quali sono gli svantaggi e riuscire però ad avere padronanza poi su questo strumento. Sicuramente tutte le cose che Antonio cita, secondo me, come anche quello che citava Piero, richiedono alla fine un minimo comune denominatore. Questo minimo comune denominatore è quello di cui abbiamo parlato nella puntata di oggi, cioè il fatto di poter dedicare del tempo alla conoscenza di se stessi, perché qualsiasi condizione a livello sociale si possa vivere o ci sia proposta, se non abbiamo padronanza di noi stessi, non abbiamo una minima conoscenza di noi stessi, ci finiamo dentro, ne siamo immersi sostanzialmente e abbiamo poche possibilità di riuscire a sganciarcene, riuscire ad emanciparcene. Quindi che sia la velocità della tecnica, che sia il narcisismo, che sia la paura, che sia, come diceva Piero, anche la paura di sopravvivere, il fatto che ci porta a fare delle scelte che possono essere irrazionali, sicuramente abbiamo sempre a che fare con questo. Prendiamo questa telefonata. Pronto?
Ciao Jacopo, sono Dennis.
Ciao Dennis, ben trovato.
Saluto te chi ascolta. Il discrimine che esiste dal mio punto di vista tra la parola sapere e la parola conoscere è questa, che almeno per quello che ne capisco io, la sapienza si ottiene attraverso le letture, le eredità, i rapporti con le altre persone, la conoscenza è qualcosa di completamente diverso. La conoscenza, diceva, se non sbaglio, Mario Rigoni Stern, diceva che la persona più conoscente, proprio per necessità, era il contadino, non era l'erudito, non era l'intellettuale, era il contadino, perché proprio per necessità aveva bisogno di conoscere di tutto, aveva bisogno di conoscere di matematica, di idraulica, di astronomia, di scienze, di biologia. E questo perché gli serviva. La conoscenza non era un qualcosa di astratto, ma qualcosa di applicabile. E poi un'altra cosa, le persone vivono, non sopravvivono. Noi siamo degli esseri viventi, non sopravviventi. Perché quando comincia ad essere una sopravvivenza, diventa una sofferenza. È una cosa, cioè, quando si vive per lavorare, quando si comincia a vivere per lavorare o per il denaro, la cosa non può andare avanti per molto tempo. Diceva un mio amico,
si può rubare poco per tanto tempo e tanto per poco tempo. Quando si sottrae la vita alle persone in funzione del denaro, del profitto e dell'accumulo, prima o dopo, come diceva Gay Lussac, neanche un gas si può comprimere all'infinito, prima o dopo esplode. Prima o dopo esplode, e allora la pratica è importante. È importante farsi i calli sulle mani e non sulla lingua, dal mio punto di vista. È importante funzionare al futuro e andare avanti. Perché lavorare, come dicevi prima, lavorare per come se il lavoro, che tra l'altro non è più lavoro ma è occupazione da molto tempo, quindi anche là bisognerebbe ragionarci sopra, lavorare per guadagnare soldi e poi utilizzare questi soldi durante il tempo libero, non è una cosa che possa andare avanti tanto, perché il lavoro non è un qualcosa di completamente staccato dall'uomo, qualcosa che bisogna staccare. Naturalmente questo tipo di, tra virgolette, lavoro, che ripeto è un'occupazione, è un lavoro coatto, non è che le persone vadano in fabbrica a lavorare volentieri o che nascano con l'idea di poi andare, diventare operaio, andare in fabbrica o infermiere o quant'altro. Mi sembra che fosse proprio Hegel che diceva che perché una volta gli chiesero perché per andare avanti con questo tipo di sistema bisogna che le persone credano. Infatti dicevano credere, obbedire e combattere. E guai pensare, perché il pensiero è qualcosa che dà fastidio, molto fastidio a chi comanda, a chi determina le cose. Perché se le persone pensano, poi capiscono e conoscono. Diceva Hegel, il credere impedisce una funzione vitale, il pensare. E allora o torniamo a questo, oppure vabbè, ci saranno le elite che ci insegneranno sempre, ci daranno le diete, ci daranno il tempo per le ferie, ci diranno quando dobbiamo andare in bagno, anche addirittura come respirare, quanto bere, cosa bere, ma non può andare avanti tanto in questa maniera qua. Non può andare avanti in tanta maniera qua, perché l'uomo, ripeto, deve essere un essere vivente, senziente e pensante, non credente. Ti saluto e buona giornata.
Buona giornata a te, Dennis, grazie per l'intervento. E quindi condivisibile questa discriminazione che pone Dennis tra sapere e conoscere, qui io non aggiungo altro perché è qualcosa di cui abbiamo spesso parlato nell'esperienza del centro. Come dice Dennis riguardo al credere, che c'è bisogno che ci creda, effettivamente noi molto spesso crediamo, quindi sia crediamo proprio per un aspetto sociale, quindi a cose che ci vengono raccontate che possono non essere vere dal punto di vista dell'informazione mediatica, dal punto di vista delle conoscenze scientifiche o verità storica o qualcosa, e questo è vero, che condivido il fatto che si creda sia necessario per portare avanti qualcosa, perché portare avanti un progetto, perché se uno non crede a quello che gli viene raccontato, sostanzialmente viene meno la fiducia e quindi non si può fare nulla. E questo vale anche su un altro piano, su un piano anche positivo, quindi il fatto di poter credere anche in se stessi, nelle proprie possibilità, eccetera, e che ci permette di poter andare avanti. Quindi non c'è solo una funzione del credere appunto a un'illusione, c'è anche nel credere una funzione che aggiungo, però del credere ad una possibilità, e quindi il fatto di crederci, che poi ti permette anche di metterla in pratica, nella possibilità di essere in questo caso liberi, posso aggiungere, nonostante tutto. Quindi grazie a Dennis e a tal proposito, anche nel tasto che è stato toccato, quindi leggo questo messaggio che è arrivato, quindi un messaggio di Eva che scrive: altrove è uno spazio di esperienza in cui il dare valore al tempo è essenziale. Ma questo è possibile grazie al tempo di chi con esemplare amore ed estrema pazienza e totale servizio rende possibile una vita fuori dal tempo ordinario, basato sull'essere e non sull'avere. Ciò che sto apprendendo e mi viene trasmesso 24 ore su 24 è che senza l'amore, la totale dedizione per uno scopo superiore, il tempo viene per lo più solo catturato da istinti, impulsi, impressioni ed emozioni che mi possiedono. Il come investo il tempo è strettamente proporzionato allo stato coscienziale a cui mi apro. Grazie, Eva. Grazie a Eva per il suo messaggio, quindi un messaggio che proviene direttamente dal centro altrove e mi unisco a queste considerazioni che condivido per quella che è la mia esperienza. Il testo che abbiamo letto, che ha fatto da spunto la puntata di oggi, si chiama appunto Sacralizza il tuo tempo, un bellissimo testo che potete leggere e meditare sul nostro blog che è seialtrove.altervista.org. O collegandoci dal sito internet del centro altrove che è www.seialtrove.it. Per chi avesse delle altre considerazioni da fare riguardo quello che è stato detto nella puntata di oggi, anche che dovessero emergere nei prossimi giorni, potete, se volete, scrivere via email a info@seialtrove.it, ripeto, info@seialtrove.it. Anche questa puntata degli Altronauti quindi termina qui. Vi ricordo, chi lo volesse potrà riascoltarla in replica notturna questa notte, all'incirca a partire dalle 2, altrimenti lo potete riascoltare nei prossimi giorni sul sito di Radio Cooperativa che è www.radiocooperativa.org o appunto sul nostro sito che è seialtrove.it in formato podcast. Gli Altronauti vi danno appuntamento a venerdì prossimo, 20 dicembre 2024, sempre dalle 12 alle 13:30 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Vi auguriamo un buon fine settimana e un buon proseguimento di ascolto. Ogni attaccamento è un sostegno, ogni sostegno è assenza di libertà. I sostegni sono le protesi a cui l'uomo per sensazione di mancanza si poggia. Questi, reiterati nel tempo, si insinuano per abitudine nelle pieghe del suo essere, oscurandone la vera luce.